Don Andrea Santoro è andato in questa missione che aveva sentito, che molti giudicavano inutile perché non ci sono cristiani a Trebisonda, ma sentiva di dover stare in quella terra, terra degli apostoli, per manifestare l'amore ai turchi e alla gente che incontrava. Allora, davanti a questa vita non si possono dare interpretazioni politiche, bisogna rispettarne il mistero cristiano di una vita donata. E io penso a quello che scriveva Andrea Jarlan, un francese sacerdote Fidei Donum, ucciso a Santiago in Cile all'epoca degli scontri del governo Pinochet. Lui diceva: quelli che amano sono coloro che offrono la propria vita agli altri e non quelli che la tolgono agli altri. Giovanni Paolo II ci ha insegnato a leggere nel nostro tempo e a vedere quanti nuovi martiri ci sono. Io credo che sono tanti e la Chiesa torna a essere una Chiesa di martiri.
Dio è amore, ci ricorda il Papa con la sua prima enciclica. È questo l'insegnamento che ci consegnano i martiri del terzo millennio, come Don Andrea Santoro?
Sì, noi abbiamo tante idee dal concilio con Giovanni Paolo II, Paolo VI, abbiamo un magistero articolato, ma come vivere tutto questo? Il Papa ci suggerisce la via amoris, la via dell'amore, e la via dell'amore è la via della simpatia per gli uomini e della conoscenza di Dio.
Molti hanno voluto vedere nell'uccisione di Don Andrea Santoro una manifestazione di quello che ormai viene definito scontro di civiltà, ma proprio Don Andrea, come tanti altri missionari, lavorava nel silenzio per costruire ponti. È un'illusione la loro?
Ma io non credo sia un'illusione. È un'illusione cristiana. Forse noi siamo degli illusi, forse noi siamo dei sognatori. Nel comandamento dell'amore sta nascosto tutto dal nostro atteggiamento. Si parla di dialogo, ma il dialogo non è qualcosa di accademico, il dialogo è l'attitudine di amore e di amicizia verso gli altri. Don Andrea Santoro non era un avamposto della cristianità nel mondo musulmano. Qualche volta nel mondo musulmano si vedono anche i cristiani d'Oriente come un avamposto della cristianità. No, non era questo. Per noi cristiani stare in quelle terre vuol dire compiere una missione e una testimonianza d'amore che mostra come il cristianesimo sia una religione universale. Pio XII, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fece un discorso molto bello in cui disse: il cristianesimo non è un impero e non è prigioniero di nessuna civiltà. Noi oggi troviamo cristiani che appartengono al mondo indiano, troviamo cristiani che appartengono alla cultura africana, troviamo cristiani occidentali, cristiani d'Oriente. Io credo questo sia il grande messaggio, certo in maniera imperfetta, in maniera limitata, ma quello che i cristiani vogliono dire nel nostro tempo, facendosi presenti a popoli diversi ed essendo parte di popoli diversi, che Dio ama tutti gli uomini e tutte le donne.
Ecco, è questo dell'amore, della propensione all'incontro, il contributo che il cristiano può dare ed anzi dà all'incontro fra i popoli e le religioni, anche vivendo in situazioni difficili come paesi che non rispettano la libertà di culto.
Vede, negli anni 30, nel 1936, si tenne in Francia una settimana sociale dei cattolici francesi sullo scontro di civiltà. E i temi non sono nuovi, è un secolo che ci riflettiamo. E lì si diceva: il cristianesimo trascende una civiltà. Certo, questa è una bella idea, ma bisogna viverla, e la vivono quelli che lottano. Io penso che lottano con i poveri, che comunicano il Vangelo, che incoraggiano sotto tutte le latitudini. Per fare questo c'è bisogno di fede e c'è bisogno di amore. Noi chiediamo anche che ci sia la libertà di farlo, e ci sono parti in cui non c'è questa libertà, e i cristiani sono abituati nel Novecento purtroppo a soffrire la mancanza di libertà, ma anche dove non c'è la libertà non rinunciano a vivere questa loro missione, che è una missione essenzialmente di amore.